guardate anche dal prospetto, il sottotitolo in realtà a Foucault è Il potere irreperibile. Nel senso che finora noi abbiamo parlato del potere non come qualcosa di particolarmente reperibile, ma tenendo conto del fatto che la nostra operazione fosse quella esattamente di reperire quali fossero gli snodi, di concepire cosa fosse il potere, senza cedere naturalmente a nessuna volontà di indicare la sostanzialità del potere in un punto o nell'altro. Basti pensare a Lacan, abbiamo visto che ovviamente non è reperibile né identificabile. Però su questo fronte, su questo orizzonte, anche per questo la presenza di Lacan a metà dei nostri incontri è significativa, cioè nel senso che è pensata per indicare come poi nel corso della seconda metà del Novecento soprattutto l'analisi attorno al potere cambia in maniera piuttosto sensibile. Noi potremmo dire così: quando pensiamo al potere, noi intendiamo la possibilità, per esempio, da parte di un legislatore di imporre tramite una serie di leggi, giuste o sbagliate che siano, ma tramite una serie di leggi, una serie di effetti. Allora, per dirla con Weber, noi possiamo, per esempio, Weber, il noto sociologo, no? Max Weber, noi possiamo prescrivere, ad esempio, la diminuzione dell'orario di lavoro, ma non possiamo prescrivere la diminuzione del tasso di mortalità. Oppure noi possiamo, per esempio, pensare a delle politiche che favoriscano la famiglia, ma non possiamo stabilire un aumento del tasso di natalità. E questo vuol dire che il potere, nelle forme in cui si esprime classicamente, cioè tramite leggi, ha certamente una sua effettività, una sua efficacia, ma poi ci sono altri elementi vitali in gioco che non sono regolabili attraverso una legge. Possiamo dire che non sia un potere quello di aumentare o diminuire il tasso di natalità. Certo che è un potere quando capita. Il problema è che non è un potere che possa essere attribuito a qualcuno. Cioè, per cui c'è qualcuno che decide adesso facciamo così. Posso decidere, appunto, visto che il tasso di mortalità è particolarmente elevato, di diminuire l'orario di lavoro sperando che questo possa avere degli effetti indiretti anche sul tasso di mortalità. Ma non posso fare una legge, appunto, che direttamente dica adesso abbasso il tasso di mortalità delle persone. Se volessimo, a partire da questo esempio, generalizzare un po' la questione, noi potremmo dire che il potere è sempre stato inteso direi nella nostra cultura, insomma nella cultura occidentale, come un potere di vita e di morte. La manifestazione più clamorosa del potere era il potere, in particolare però, di morte, non di vita. Cioè, quando è che il sovrano si afferma come sovrano? Quando è che si capisce che il diritto, cioè che quel particolare il codice, che è un libro come tutti gli altri, in realtà ha un valore effettivo, no, nella società? Quando chi lo trasgredisce viene messo a morte, o quando vengono messe a morte certe sue facoltà, certe sue capacità, ovviamente, no? Le vere, concrete e reali manifestazioni del potere riguardano sempre e solo il potere di morte. E uno potrebbe dire, e sul potere di vita? Cioè, perché gli esempi che abbiamo fatto prima, guarda caso, riguardavano esattamente questioni legate a un potere di vita più che a un potere di morte. Allora, quello che accade nel corso della modernità è che mentre progressivamente ad affermarsi è la sovranità assoluta di un monarca che manifesta il suo potere proprio con il diritto di morte, parallelamente la società comincia a essere gestita tenendo sempre anche conto non soltanto del potere di morte, che è intitolato, diciamo, al sovrano, che è presupposto del sovrano, ma tenendo conto anche di che cos'è il potere di vita. Cioè potremmo dire la forma della sovranità, la forma più chiara del potere, è sempre indietro, cioè arranca rispetto a quello che poi sono i processi reali, evidentemente. Noi abbiamo trovato il modo di stabilire un monarca assoluto, da cui naturalmente dipende la stessa assolutezza della sovranità popolare attuale, no? Cioè la sovranità attuale che noi riteniamo assoluta da parte del popolo dipende dal fatto che originariamente quel potere è stato reso assoluto. Cioè il sovrano progressivamente nella modernità si sgancia da tutte le varie contrattazioni di ceto eccetera eccetera e diventa lui l'unico possessore del potere, come abbiamo visto, no, del resto. Quindi l'assolutismo del potere è un potere innanzitutto monarchico, sovrano, no, all'interno della modernità, e diventa, poi si trasferisce in una sovranità popolare che comunque è assoluta, anzi è ancora più assoluta di prima. Ora, se voi pensate alla definizione classica che lo stesso Aristotele dà dell'uomo, l'uomo viene definito animale politico, no? Una nota definizione. Ma se ci pensate, questo implica che da un punto di vista concettuale si è sempre visto l'uomo come caratterizzato da due elementi, un lato animale da un lato e un lato politico dall'altro. Per cui la politica in realtà è esattamente quella cosa che esclude che si possa avere a che fare con la vita animale, cioè con la nuda vita, potremmo dire. Perché implica immediatamente che, in quanto politica, quella vita deve essere già articolata in una certa serie di forme, in una certa serie di strutture, cioè non è più la nuda vita. Come nuda vita, l'uomo è un animale, non si fa polis con la nuda vita, si fa polis, cioè si fa Stato, si fa politica, soltanto quando quella particolare vita non è pura vita, ma è una vita determinata con certi parametri, con certe strutture, con certe articolazioni. Da un punto di vista, se volessimo precisare ulteriormente la cosa, i greci avevano due parole per designare vita, cioè zoè, che è la pura nuda vita animale, zoon vuol dire appunto animale, e poi c'è il bios però, dove bios, no, non è la vita animale pura così, ma il bios è una particolare forma di vita determinata, cioè quella che presenta certe caratteristiche, quella che presenta certe articolazioni. Naturalmente l'uomo che sta in società non è una zoè, cioè non è una pura vita, è invece un bios, cioè è quel particolare tipo di vita che per esempio partecipa alla boulè, che partecipa all'areopago, che parla in piazza con altri. Quella non è pura vita, quella è già una vita perfettamente determinata che si raccorda ad altre vite assolutamente determinate, in quanto quello che conta è proprio evitare il flusso della vita, che sarebbe la zoè. Cioè la zoè è esattamente quel flusso vitale, no, che in realtà accomuna i viventi, in quanto i viventi sono raccordati tra di loro in un modo che è tutt'altro che politico, cioè quello della generazione, per esempio, no? Del flusso delle generazioni. È talmente vera questa opposizione che quando Socrate parla, no, nei suoi vari dialoghi, molto spesso dice: io preferisco stare in città perché fuori, insomma, cioè ci sono delle piante, ma con le piante non si può parlare, non si può discutere. Cioè, proprio la differenza, la contrapposizione. E Aristotele, quando parla del principio di non contraddizione, dice: perché uno quando parla deve assolutamente dire qualcosa, no? Cioè deve avere un significato il suo discorso? Beh, perché se non vuole dire niente, assomiglia a una pianta. Non è casuale che ci sia proprio questa esclusione, no, del puro flusso di vita inarticolato che non sappiamo gestire, e invece del bios, che è qualcosa di perfettamente strutturato, che noi stiamo strutturando. Ora, sulla soglia, potremmo dire così, della modernità, quello che comincia a interessare sempre di più non è il bios. Cioè non è controllare i vari individui in quanto partecipi di una certa comunità secondo certe forme, ma la posta in gioco, potremmo dire proprio così, la posta in gioco della modernità è l'individuo come corpo. Cioè il governo non è il governo di singoli individui, ma bisogna riuscire a gestire i corpi, cioè proprio quella dimensione naturale che era stata semplicemente esclusa, che era stata proprio lasciata ai margini, come se non fosse parte del nostro vivere comune. E già noi potremmo dire, un esempio classico di questo è che dallo Stato inteso come presidio territoriale, se ne si accennava l'altro giorno a proposito della geografia, no? Dallo Stato come presidio appunto territoriale, per cui uno Stato è innanzitutto, no, il terreno che riesce su cui riesce a legiferare. Si passa a considerare in maniera molto molto attenta lo Stato come popolazione. Perché io posso avere i territori più vasti che ho, che siano possibili, ma se poi la popolazione non c'è, o se poi la popolazione va da un'altra parte, ha voglia di accumulare territori. La Russia oggi ha come problema principale il fatto che ha una distesa enorme di territorio, peccato che è poco abitata, e questo è un problema enorme naturalmente per l'autorità sovietica.
Russa,
sì, certo. Scusate, là.
Post-sovietica.
Cioè, intendo dire, si comincia a pensare non più in rapporto a delle strutture, no, definite, ma rispetto a una serie di flussi. Questi flussi non sono politici, capite? Sono proprio quella nuda vita che tuttavia emerge come la vera posta in gioco di qualsiasi Stato. Per cui la cosa fondamentale per me, per esempio, Stato, è incamerare eventualmente intelligenza, no? Oggi se ne parla molto, e non disperderla. Fare sì, cioè, che i flussi di vita intelligenti vengano incamerati e non espulsi. Questo è molto più importante che conquistarsi un pezzo di terra in più, un pezzo di terra in meno. Cioè, potremmo dire, il potere sovrano si trasforma in governo degli uomini. E questo fa sì, tra l'altro, che nascano a contorno tutta una serie di discipline, come per esempio la sociologia, come per esempio la stessa psicanalisi in definitiva, perché naturalmente ci si rende conto che non è più soltanto un problema di politica, di dottrina politica o di storia delle dottrine politiche o di storia delle costituzioni, ma ci sono tutta una serie di parametri che devono essere valutati per studiare la nuda vita, che non rientrano in quelle che sono le strutture politiche. Se ci pensate, e questa cosa era già emersa negli incontri precedenti, fino all'epoca del sovrano assoluto, la nuda vita era legata soltanto a lui. Cioè c'era una nuda vita, sì, quella del sovrano. Cioè il sovrano è l'unico, si diceva, no? Prima, è l'unico animale a cui è chiesto di riprodursi per assicurare la continuità. Lui è l'unico ad essere, in quanto legibus solutus, però è interessante, cioè proprio in quanto estraneo all'ordinamento, il sovrano è proprio colui che vive nello stato di natura. Chi è che vive nello stato? Chi è l'unico che vive ancora nello stato? Il sovrano. È l'unico di cui noi abbiamo l'esperienza di pura vita. Il problema è che questa nuda vita, in realtà, non è soltanto evidentemente appannaggio del sovrano, ma è qualcosa che in realtà può essere trasferito tranquillamente nel governo dei corpi, a patto naturalmente di cambiare la prospettiva rispetto a un potere che venga gestito soltanto dall'autorità statale. Cioè all'idea che il potere sia legato soltanto a una dimensione giuridico statale. No, potere è tanto altro, è tanta altra cosa, è potere di vita oltre al potere di morte. Facciamo degli esempi per chiarirci. L'esempio più classico che appunto viene proposto da Foucault per evidenziare questo passaggio è lo splendore dei supplizi, cioè come cambiano le punizioni nei confronti della trasgressione della legge dall'epoca, diciamo così, medievale, passando verso l'epoca moderna. Se ci pensate, in epoca medievale, colui che violava una qualche forma di legge veniva condannato a un supplizio che aveva delle caratteristiche molto molto precise, cioè innanzitutto una enorme pubblicità, cioè il supplizio avveniva sul patibolo davanti all'intero popolo, cioè era necessario che tutti vedessero, no? Il supplizio doveva essere anche particolarmente cruento, naturalmente, no? Perché l'idea di punirne uno per educarne 100 è qualcosa che noi possiamo tranquillamente ascrivere a questo tipo di forma di supplizio. Quindi estrema pubblicità, estrema cruenza della violenza che viene inflitta a quel trasgressore, e in realtà poi una serie di componenti anche teologiche che sono inserite in questa dimensione. Per esempio, il fatto che il supplizio che viene attuato in quell'occasione sulla piazza davanti a tutti anticipa le pene dell'aldilà. Cioè, dell'aldilà. Cioè, non è altro che un'anticipazione di quello che è una simulazione delle pene che si pensava poi questo trasgressore del diritto avrebbe, no, subito anche nell'altro mondo. E cioè un teatro dell'inferno, questo supplizio, come dice Foucault, no? Cioè una rappresentazione scenica di quello che gli accadrà. Nello splendore del supplizio, quindi, tutto è segno, potremmo dirci, cioè, tutto ha una sua simbologia assolutamente precisa. Il boia fa le veci del giudice divino assoluto. L'imputato è il simbolo del peccatore, e cioè noi assistiamo a una vera e propria liturgia penale. Il supplizio, tra l'altro, deve fare una cosa importante, cioè deve mostrare la dissimmetria tra il potere tra il potere costituito, perché naturalmente in quel caso non è nemmeno un potere statale, magari il potere imperiale, magari il potere di una signoria, magari il potere di un vassallo, no? Ma tra il potere costituito e il resto della popolazione c'è una dissimmetria. Questa dissimmetria viene proprio anche fisicamente manifestata, nel senso che il palco è rialzato e quindi c'è una distanza fisica fatta vedere a tutto il popolo, di modo che, vi ricordate cosa avevamo detto a proposito del Leviatano? La differenza, accentuare la differenza, pacifica, no? Perché tutti guarderanno il supplizio e quindi tutti si sentiranno miseri rispetto a quel supplizio che arriva e che coglie chiunque e che colpisce chiunque. Quindi potrebbe colpire anche me, quindi è meglio che me ne stia buono. Cioè la cerimonia è sostanzialmente un trionfo del sovrano immenso rispetto alle singolarità, ai singoli individui. Però è interessante, rispetto ai singoli individui, cioè a una forma di bios, non al flusso, ma proprio al fatto che io prendo da questo flusso, astrago un bios, il bios cioè del reo, e educo il resto del bios articolandolo sulla base di questo supplizio, questo splendore, no, del supplizio, che consente un governo in realtà non dei corpi ma dei sudditi. Cioè il governo accade nel senso che io do forza alla legge che disciplina i comportamenti dei singoli individui. Progressivamente si passa a una diversa disciplina, a una diversa forma di disciplinazione. Non si tratta di punire di meno, ma di punire meglio. La sovranità che si manifesta pensiamo al nostro modo di punire, no? Nessuna pubblicità, nel senso che non è necessario che ci sia la piazza che guarda tutta, a volte le aule di tribunale sono deserte, a volte magari sono piene, ma non è necessario che siano piene, capite, perché il giudizio valga. Nel caso del trionfo del sovrano tramite il supplizio, è assolutamente necessario che ci sia la gente a guardare. Io non sono mai stato in un'aula di tribunale, per dire, ma non è che non ho avuto bisogno di quello per capire che il diritto è una sanzione che viene. Quindi, anche se la gente non c'è mai stata, comunque quella disciplina dei corpi funziona, a prescindere dalla sua pubblicità, dalla sua dimensione pubblica, potremmo dire.
Si fa in TV, i processi si fanno in TV.
Sì, ma...
Quindi la spettacolarizzazione c'è già ancora prima del processo.
No, non ci siamo intesi allora. Non ci siamo intesi. Nel nostro mondo, se anche, diciamo così, uno non leggesse i giornali, non guardasse la TV e non andasse in un'aula di tribunale, sa perfettamente che ci sono delle cose da fare, delle cose da non fare. Non dipende dalla spettacolarizzazione, che poi quello ci sia, no? Quello ci sia, non è la cosa determinante, cioè, non è che siccome una cosa c'è allora è inevitabile che funzioni così. Funziona esattamente anche senza quell'aspetto pubblico. Insomma, la sovranità è certamente attenuata perché non c'è più lo splendore dei supplizi, ma è molto più universale, ovviamente, perché la forma del diritto è per sua essenza molto più universale di quelle leggi che un tempo erano vigenti, no? E che condannavano facendo enormi disparità tra i vari sudditi. Oggi la formula è molto più universale, anche se potremmo dire la sovranità in quanto tale è chiaramente attenuata, perché non abbiamo più un capo di riferimento, non è che la legge viene fatta in nome del sovrano, ma in nome di un concetto astratto come quello di popolo, per esempio. L'esempio quindi che viene dato non è un rituale che manifesta. La punizione, su questo penso che siamo d'accordo, la punizione certamente non è pubblica. Uno viene imprigionato e anzi viene proprio, cioè la sua pena la sconta in quanto separato dal resto, non si vede la detenzione. Non è una cosa che viene pubblicizzata, è proprio una cosa invece, si creano proprio dei luoghi separati di detenzione. Perché questo? Perché si è capito che l'esempio, cioè l'esemplarità del supplizio, certamente è un rituale, può essere inteso come un rituale che manifesta qualcosa, cioè che manifesta il trionfo del sovrano. Ma insieme, che cos'è? Il rituale è qualcosa che ostacola lo scorrere della vita. Se io blocco tutto in piazza perché c'è il supplizio, questa è una cosa che si contrappone al puro flusso vitale, no? Cioè la gente si ferma, guarda, cos'è? Invece no, ci sono dei luoghi deputati e la gente continua a fare il suo mestiere. Non è che noi dobbiamo bloccarci, cioè non dobbiamo più lavorare, non dobbiamo, mentre c'è il processo. Oddio, c'è il processo, fermi tutti. No, c'è il flusso di vita che prosegue nei suoi traffici, nei suoi commerci, nei suoi scambi, eccetera, eccetera, nel suo lavoro continuo. E dall'altra parte ci sono delle zone ritagliate e deputate che fanno quelle cose lì. Quindi perché non è più spettacolarizzato in questo modo? Proprio perché non deve bloccare. Cioè ci si basa, dice Foucault, su quella che potremmo chiamare, sicuramente ne avete sentito parlare, una microfisica del potere. Cioè si tratta di disciplinare nell'ambito micro una serie di atteggiamenti piuttosto che basarsi su una disciplinazione macro, appunto il supplizio sul patibolo, no? Perché? Perché quello che si sta cercando di fare è valorizzare al massimo le potenzialità del flusso di vita. E per potenziarle al massimo, quello che non devo fare mai, mai, è creare degli ostacoli a questo flusso. Voi pensate anche, questa cosa si capisce molto bene nel modo in cui cambia per esempio l'architettura o l'urbanistica, no? Nel corso della seconda modernità, potremmo dire, dove l'architettura non diventa un luogo, no? Un recinto che ritaglia pezzi di mondo, per cui qui si fa questo, no, l'architettura, per citare Gropius, diventa un asilo del flusso. Cioè innanzitutto quando creo delle grandi strutture mi preoccupo del fatto che ci siano delle vie di fuga particolarmente, no, ampie per evitare problemi nel defluire delle folle. Mi occupo di fare magari delle architetture gigantesche, o magari mi preoccupo di ampliare le strade, no? come fece Haussmann, no, nella Parigi di Napoleone. Perché? Perché ho bisogno che non possa, che non venga bloccata la città, che il flusso scorra, che non si possano fare le barricate. Perché se fai le barricate, questo mi blocca la città, e la cosa più importante che ho invece sono i traffici, i commerci, che le cose scorrano sempre di più. Nell'urbanistica mi devo occupare che le vie di accesso e le vie di fuga dalla città siano abbastanza, no, equivalenti, in maniera tale che non ci sia un traffico in entrata o in uscita. Questo è l'obiettivo. Ma questo è l'obiettivo, vuol dire che appunto tutte le città sono ormai intese proprio esattamente come se fossero dei gangli che vengono irrorati, no? Esattamente come da un sistema sanguigno, no? E però deve essere garantita anche il deflusso, non che si creino dei grumi. In generale, potremmo dire così, la punizione non è più una punizione incombente, il patibolo, no, che... ma diventa una sorveglianza continua, cioè diventa una sorveglianza dei flussi, non diventa l'occasione di spettacolarizzazione del singolo evento perché è particolarmente grave. C'è una sorta, cioè potremmo dire così, si istituisce una sorta di rete di disciplinazione dei gesti, fin nei minimi particolari, in maniera tale che il soggetto, i singoli soggetti, diventino sempre di più calcolabili e sempre più prevedibili. Le istituzioni, cioè, cercano di attuare quella che abbiamo chiamato una microfisica del potere, nel senso che il tentativo è quello di disciplinare sempre di più il singolo atteggiamento, in modo da sorvegliarlo continuamente e da punirlo il meno possibile, proprio perché ormai è disciplinato. Proprio perché ormai sa di essere sotto perpetua sorveglianza. Foucault scriveva queste cose parlandone comunque alla luce delle istituzioni che cambiarono l'atteggiamento. Noi oggi possiamo dire che questo atteggiamento di disciplinazione dei corpi si è trasferito in un ambito che è anche extra istituzionale. Cioè, pensate alle tessere del supermercato in cui viene disciplinato fondamentalmente il nostro consumo. Dove sostanzialmente cosa succede? Io cerco di tirar fuori dai singoli corpi, cioè dal flusso vitale che entra in un supermercato, cerco di disciplinarlo capendo quali sono i consumi, capendo quali sono le preferenze. I cookies, non so, per esempio, ecco. Il GPS in ogni cellulare, la possibilità di tracciare qualsiasi transazione, no? È garantita l'assoluta tracciabilità. Ma nel senso che si vuole disciplinare, non ostacolare il flusso, cioè che la gente spenda, per carità di Dio, cioè non blocco niente da questo punto di vista, a patto di poter sorvegliare qualsiasi transazione. E cioè, potremmo dire però a questo punto, perché questo è un salto di qualità, perché è chiarissimo che a questo proposito il sorvegliante non è più qualcuno. Cioè, l'idea per cui ci sia il grande vecchio alle spalle di tutto questo è falsa. Non è che questi dati vengono raccolti da qualcuno che quindi sa, che quindi ha il controllo. Questi dati sono naturalmente accumulati, ma in maniera del tutto differenziata. Cioè, non c'è una centrale univoca, no, che mette insieme questi dati. Ci possono essere chiaramente degli incroci, chi dice di no, ma non è una cosa sistematica per cui c'è uno dietro che dice adesso so come funziona. Non è questo il punto della questione. Perché? Perché se ci fosse costui ci sarebbe di nuovo un sovrano, cioè ci sarebbe di nuovo un sovrano potentissimo a cui intestare la titolarità, diciamo, no, della sorveglianza. Non è così, c'è una sorveglianza diffusa ma non centripeta, cioè che non si convoglia in un singolo soggetto. Potremmo dire così, è più difficile fare le rivoluzioni oggi proprio perché non c'è un re a cui tagliare la testa. È molto, tra virgolette, comodo quando fai una rivoluzione avere un re, perché il re, al re gli puoi tagliare la testa. Oggi a chi tagliamo la testa? Cioè, quantomeno ci sarebbero dei gruppi, no? Di sicuro non c'è uno. Ora, queste, potremmo dire, questa dimensione di disciplinamento, no, dei corpi accade a vari livelli, accade a livello scolastico, accade a livello militare, Accade anche a livello, per esempio, domestico. Ormai la pratica di uno sport è perfettamente disciplinata, lo studio di uno strumento musicale è perfettamente disciplinato. La disciplina è persino, non so, la coda che facciamo nel supermercato e aspettare il proprio turno quando si fa una qualsiasi visita. Aspettare il proprio turno, intendo dire, dal farmacista, dal macellaio o quando andiamo a ritirare un refatto. Cioè, tutto questo è disciplinamento dei corpi, no? È talmente vero che è esperienza comune che questo disciplinamento dei corpi non è naturale. Un bambino non sta in coda naturalmente, gli si deve insegnare che bisogna aspettare il proprio turno. Questo dipende dal fatto che c'è una disciplina che deve essere introiettata innanzitutto, non è una cosa naturale, è una cosa che viene imposta. Perché viene imposta? Perché le cose funzionano meglio naturalmente, no? In quota, alla fine del processo, se la gente sta in coda, no? È chiaro che in teoria, no? Il flusso viene, cioè scorre nella maniera più efficiente possibile. Se invece ci sovrapponiamo, è chiaro che ci sono degli intasamenti in questo flusso, quindi il flusso non scorre. Questo vuol dire accettiamo, no, di disciplinare i nostri corpi, perché la cosa fondamentale non è il singolo bios, ma è la zoe, è il flusso di vita. Disciplina, naturalmente, anche la disposizione dei prodotti su uno scaffale del supermercato. Per cui io so che non è che c'è il caffè, il latte, lo zucchero, c'è tutti i caffè, poi ci sarà del latte e poi di là c'è lo zucchero. Cioè, questo è disciplinamento dei corpi, no? Disciplina sono le regole del traffico. Cioè, potremmo dire così, la disciplina ormai è una forma di infradiritto. Perché tutta una serie di cose che io ho nominato in questo momento non sono, come dire, preordinate e precostituite in quella forma da un diritto specifico che riguarda. Cioè, non è che il diritto dice a un supermercato adesso tu metti le cose tutte qua o tutte là. Potrà fare delle norme sull'igiene, potrà fare delle norme sulla composizione, ma non dice a un supermercato allora prima questo, poi quest'altro, poi quest'altro. Nessuno obbliga un supermercato a avere le tessere dei consumatori. Però ci sono. Questo vuol dire che c'è un infradiritto, cioè un livello inferiore rispetto al diritto, e che tuttavia genera un grande disciplinamento dei nostri usi, dei nostri costumi, che rendono i vari soggetti sempre più calcolabili, cioè sempre più, no, calcolabili nel senso proprio di prevedibili nel loro modo di fare, nel loro modo di comportarsi, dove però quello che a noi interessa non è sorvegliare il singolo, poi sì, certo, se serve possiamo disaggregare i dati e andare a beccare quello che fa il singolo, ma quello che importa davvero non è il singolo, è l'effetto aggregato del flusso. Cioè, il motivo per cui noi abbiamo le tessere del supermercato non è che un supermercato è particolarmente interessato al mio consumo personale, è interessato a come il mio si aggrega a quello di tutti gli altri, qual è l'effetto combinato. Quindi sono discipline, no? dice Foucault, sono discipline minutissime, è un meccanismo al contempo immenso e minuscolo. Minuscolo perché ha una capacità, no, di captare le minime variazioni che il diritto non potrebbe mai avere. E d'altra parte immenso, proprio perché è un tipo di controllo molto più sofisticato di quello che potrebbe avere il diritto stesso. Cioè, potremmo dire che queste sono quasi la contropartita politica, per usare proprio l'espressione di Foucault, rispetto alle norme giuridiche secondo cui veniva distribuito il potere. Cioè, questo infradiritto, dice Foucault, nella maniera più chiara possibile, è anche un controdiritto. Perché se tu stabilisci una soglia tra il puro flusso di vita e il diritto, stabilisci una zona intermediaria che ne sa di più del diritto su come funziona quel flusso, beh, c'è poco da fare, quello è un controdiritto. Si può cominciare a introdurre il problema dicendo è un infradiritto, nel senso che comincia, ma in realtà è un controdiritto, perché quei dati, l'insieme di quei dati e la conoscenza di quei dati ha un controllo sul flusso di vita molto superiore a quello che potrebbe avere il diritto, che è troppo astratto, capite? Che deve disciplinare troppo dall'alto per disciplinare davvero. Non potrebbe disciplinare neanche se volesse con quella attenzione minuta ai singoli particolari. Come fa un legislatore a sapere che cosa comperò io un giorno o l'altro? Ma diciamo, non gliene frega nemmeno, no? Avete presente quando si parlava di Nietzsche, no? Che diceva il mio io assomiglia un po', no? A una grande aristocrazia che dall'alto non può occuparsi di come funzionano le leggi in tutti i sobborghi della città. Grosso modo l'effetto complessivo è quello di un ordine, ecco, quello è sufficiente per il diritto affinché non si crei tanto disordine. Ma il motivo per cui in realtà la nostra vita è così ordinata oggi non è legata al diritto, è legata a questa disciplina dei corpi che è molto più minuta, molto più raffinata e quindi ci consente di fare che cosa? Perché poi c'è un obiettivo naturalmente, no? Questo corpo immenso, ma con una serie di gesti, comportamenti, abitudini perfettamente sincronizzate ormai, perfettamente prevedibili, perfettamente calcolabili, che cosa fa? Sfrutta meglio il tempo. Foucault scrive proprio che quando noi parliamo di una disciplina dei corpi, stiamo dicendo che noi riusciamo a intensificare l'uso dell'istante per disarticolare il tempo e quindi per renderlo più produttivo. Perché se io penso che devo andare a fare la spesa, in generale vado al mercato e prendo un po' di qui e un po' di là, e poi devo andare dal macellaio e allora vado di là, e poi vado... Se invece io dico vado in un supermercato unico, dove a un certo punto mi faccio la spesa, mi prendo prima dei sacchetti, no? Ho il mio affarino elettronico collegato al mio cellulare, alla mia carta di credito, per cui prendo il prodotto, clicco, non ho bisogno neanche di fare la coda, no? Forse sì, qualcuno mi controllerà l'uscita se sono le prime volte, no? Come capita in alcuni supermercati. Poi dopodiché quando capiscono che sono un consumatore affidabile non lo fanno più. Sto attento le prime volte naturalmente a non farmi beccare così. Ho già i miei sacchetti pronti, pago già subito con un solo click, esco, carico tutte le macchine, cioè capite? Questo vuol dire aver ripartito il tempo, frammentato il tempo in maniera più razionale per renderlo molto più produttivo, per cui alla fine dei conti io, non dovendo fare la coda, non dovendo fare, al posto di metterci 3 ore a fare quell'operazione ce ne metto una. È la disarticolazione dei singoli istanti che permette di rendere che cosa? Più produttivo la stessa quantità di tempo. Detto in altri termini, questa è la mobilitazione totale. Cioè la mobilitazione totale di tutte le nostre risorse, non a livello politico-giuridico, ma proprio a livello vitale. È una capacità di sfruttare il corpo, cioè di estrarre energia dai corpi resi particolarmente docili. Perché naturalmente un corpo disciplinato è un corpo molto docile, che non ha nemmeno la possibilità di contrapporsi alla legge. Allora, potremmo dire, grazie a questa rete che si dispone attorno ai corpi, penalizzabile, cioè sottoposto a pena, dice Foucault, diventa l'intero ambito del non conforme. Cioè non è necessario fare un delitto efferato per essere punito. Penalizzabile diventa qualcosa che il diritto non potrebbe mai legiferare. Il diritto non può legiferare sul fatto che io, magari per disattenzione, non ho pagato un prodotto al supermercato. Sì, certo, ma... Mentre invece il supermercato ha dei sistemi per capire subito se non li ho pagati. Perché? Perché la pena non riguarda più la norma esplicitamente trasgredita, ma basta la non conformità a una disciplina ormai comunemente accettata. In questo modo, naturalmente, tutti si rassomigliano, no? Questo metodo è un metodo per, attraverso una fila fittissima di gerarchizzazioni successive, omogeneizzare e fondamentalmente normalizzare la vita. Non regolarla secondo norme o così o cosà, non è sufficiente questo, il regolarizzarla secondo norme che dicono o così o cosà, questo è il diritto di vita, cioè aspetta, il diritto di morte, per cui se tu hai fatto cosà, no? Sei morto perché hai trasgredito la legge. Il problema grosso è che se l'hai seguita, com'è che l'hai seguita? Ci sono tanti modi di seguirla. Devi averla seguita in una maniera estremamente efficace. Non mi basta più che tu segua la norma e che tu non faccia nulla di assolutamente scorretto e fuori. No, devi averlo fatto nel modo in cui ti dico io, secondo la disciplina che ti indico io. Per cui il potere sovrano è un potere bianco-nero. Il potere di morte è un potere evidentemente bianco o nero, giusto o sbagliato. Il potere di vita è un potere che all'interno del rapporto bianco-nero fissa una fila enorme di grigi e ti devi porre proprio in quell'ambito di conformità di grigio che non viola alcuna conformità. E cioè, questa struttura è molto più essenziale di qualsiasi potere politico istituito. Questo è il motivo per cui diventa una forma di controdiritto. È molto più essenziale questa forma di disciplinamento dei corpi che non il diritto in quanto istituzione generale. Noi viviamo tranquillamente anche anni senza un governo. Questo per, come dire, in Belgio è proprio capitato, ma anche da noi, diciamo, non è che, no? Ecco, senza sparare sulla patria, ma insomma, no? Se anche uno dice, caspita, è caduto il governo, uno dice, vabbè, vedremo come andrà. Ma se uno dice, caspita, ci si sono smagnetizzate tutte le carte di credito, caspita, sono saltati tutti i chip di tutti i computer, questo è il disastro, non il fatto che non ci sia il governo. Questo vuol dire che, ripeto, la cosa essenziale in Foucault è capire che la microfisica del potere implica che ci sia un livello non soltanto infra diritto, ma contro diritto. Perché se non si capisce, cioè se non si fa questo salto concettuale, allora diciamo sull'infradiritto, sul fatto che la disciplina dei corpi sia un infradiritto, questo direi che, come dire, è abbastanza palese, no? Bisogna rendersi conto che questa è una disciplina che tende progressivamente ad escludere, cioè a rendere fondamentalmente insignificante il livello successivo. Perché io sono talmente disciplinato, sono talmente controllato, che figurati se vado a trasgredire addirittura una di quelle norme là superiori. Sono talmente docile nel seguire tutta una serie di norme che non avrò neanche la possibilità di trasgredire quelle norme. Quindi quelle norme diventano sostanzialmente inefficaci. Come, per concludere con un esempio, come appunto un mio collega di un'università tedesca che si stupiva del fatto che da noi ci sono zone in cui non c'è ancora la raccolta differenziata. Lui fa, e come si fa? Cioè è più semplice, no? Si butta tutto in un casacchetto, è ovvio. Ma lui è talmente disciplinato che il problema è cos'è una raccolta, cioè nel senso, cosa faccio adesso?
Lo stato di natura.
E quindi appunto Foucault dice, l'obiettivo non è quello di creare delle regole, ma è quello di normalizzare. Di normalizzare gesti, comportamenti fin nei minimi dettagli, in modo tale da sfruttare meglio, da rendere cioè fondamentalmente più produttivo il flusso della vita. Ok, facciamo una pausa. E ci vediamo qua alle 10:30, va bene?
Sì, sì, sì.